Radio Nuova Trieste, speciale.
Buona audizione a tutti coloro che sono venuti in presenza, coloro che ci ascolteranno in streaming, in diretta o in differita, e a coloro che ci ascolteranno venerdì alle ore 16 attraverso la nostra radio diocesana. Questa sera abbiamo il piacere e l'onore di avere tra noi la professoressa Stecchina, che oltre che ad essere, diciamo, professoressa di arpa, ma anche una professoressa capace di, attraverso i mass media, sia italiani che esteri, a trasmettere quello che è un pensiero culturale attinente al nostro vissuto. L'abbiamo tra noi, anzitutto io la saluto e la ringrazio, soprattutto per l'amicizia che abbiamo, ma anche per la sua attività che compie a favore della diocesi gratuitamente. Il nostro incontro è speciale: vedere suoni e ascoltare colori, vedere suoni. Siamo anche a ringraziare in modo particolare il nostro violinista di qualità, che è Marco Zanettic, assieme al suo collega che è Edoardo, ecco, che accompagneranno questo nostro stare insieme. Auguro a ciascuno di voi e a tutti voi una buona e proficua audizione.
Don Malnati, ti ringrazio. I nostri appuntamenti si stanno riavvicinando, è sempre piacevole venire qui e venire fra amici e con amici. Edoardo e Marco sono due miei cari amici e hanno collaborato strettamente nell'organizzazione di questa serata, che facilissima non era, ma volevamo veramente approfondire insieme e ci siamo appassionati insieme all'argomento. Visivo e uditivo, di questo parliamo oggi. Ma perché parliamo oggi di questo? Perché da un po' di tempo non se ne parla più. E intendo soprattutto della sinestesia. Sinaesthesis significa con sensazioni. Le sensazioni contemporanee del visivo uditivo sono state studiate definitivamente appena nel 1900. C'è stato un boom di interesse sull'argomento, ma poi la cosa è rientrata, anche perché è stata soppiantata evidentemente dall'avvento sia del grammofono che del cinema. Ma allora cerchiamo di procedere con ordine, intanto ricordando che del visivo e dell'uditivo se n'era già occupato Goethe, addirittura, il quale cercava una sintonia fra appunto la nota e il colore. Quindi è un argomento che veniva elaborato nei secoli, era un argomento interessante. Dal visivo e uditivo, che noi sappiamo che nel corpo umano sono uniti perché c'è la mente che coordina tutto, passiamo al visivo e uditivo diverso, diversificato, nell'arte. L'arte naturalmente nell'uditivo propone la musica, nell'uditivo propone la pittura. La musica dà i suoni, la pittura dà i colori. La musica si trasmette attraverso l'aria, la pittura con la luce. La musica è invisibile, la pittura è visibile. La musica è udibile, mentre naturalmente la pittura no. Soprattutto la musica è polisemica, significa che alla musica possono essere dati tanti significati. E qui diamo la parola al nostro amico Edoardo, che molto bravamente ha registrato i quadri di un'esposizione, l'inizio dei quadri di un'esposizione. Perché? Perché naturalmente c'è da riflettere.
Thank you.
cosa abbiamo sentito? Abbiamo sentito un andante, un tempo, un perfetto tempo binario. Zam, zam, zam. Qualcuno sta camminando. È entrato a vedere una mostra o è entrato in un museo. E le prime battute, le ultime anzi battute che abbiamo sentito, riguardano l'ebreo ricco, cioè la descrizione di un quadro. Mentre la descrizione del movimento fisico era palese, cioè ti viene da muoverti con la musica, la descrizione dell'ebreo ricco certamente no. Perché? Perché la musica è polisemica. Un linguaggio molto, molto particolare. Con una sintassi, con una grammatica, quindi con suoni che si incontrano fra loro con significati diversi da quelli che potrebbero essere l'incontro delle parole fra loro in un discorso e l'incontro dei colori fra loro in un quadro. Discorsi e quadri sono più determinati. La musica, ripeto, è polisemica. Intanto è vero che l'ebreo ricco poteva essere anche un'altra cosa, perché in realtà noi nella musica che cosa abbiamo prima di tutto? Una descrizione sonora del movimento, e questo movimento può essere fisico, come abbiamo per l'appunto visto nell'inizio con il tempo binario, e può essere psichico, cioè l'interpretazione interiore di un quadro, di un avvenimento, di qualsiasi cosa. Quindi musica e movimento, pittura e fissità. La musica si realizza nel tempo, la pittura è eterna. Leonardo da Vinci era piuttosto contrito pensando a questo fatto, perché diceva: povera musica, perché la musica finisce. Viva la pittura, perché la pittura continua. Un quadro valido resterà eterno, la musica finisce. Allora, certo, chiaro, non c'era il disco, non c'era il film, cosa che ho detto all'inizio. Per l'uomo del Rinascimento questo costituiva un problema, perché l'uomo rinascimentale voleva abbracciare, unire pittura e musica, e nello stesso tempo voleva allargarsi in un discorso sempre più vasto. Ricordiamo che Rinascimento è deduzione dall'umanesimo, l'uomo si estende, l'uomo è felice di espandersi, ci sono le signorie che hanno sostituito i comuni, è un momento di pace, di cultura, di bellezza, e questo sappiamo, è chiaro che sia musica che pittura mirano alla bellezza. In realtà, dal movimento, quindi, che abbiamo considerato ampiamente, dobbiamo valutare un elemento che è veramente accattivante, che è il tempo. La musica, essendo movimento, si realizza nel tempo, ma anche la pittura c'ha un suo tempo. Allora, i greci dividevano il tempo in tre belle definizioni ben determinate: il Cronos, l'Aion e il Kairos. Il Cronos è il ritmo, l'andare avanti, il procedere, e naturalmente non c'è musica senza andare avanti, la musica si realizza nel tempo. Cronos, Kairos è il tempo opportuno, la descrizione di una situazione particolare. Quindi un tempo a parte, tempo sempre, ma a parte. E infine c'è l'Aion, che è l'eternità. Bene, mentre la musica si riferisce al Cronos e al Kairos, quindi evidentemente a un tempo ritmato e a un tempo opportuno, un tempo di avvenimento da descrivere, la pittura invece si rivolge, essendo fissità, all'eternità, quindi all'Aion, però anche al Cronos. Perché? Perché vuole immortalare anche dei momenti storici opportuni, un uomo a una certa età piuttosto che un altro, un personaggio piuttosto che un altro. Quindi tutti e due hanno un rapporto, sì, con il tempo, un rapporto parzialmente diversificato però. Così come hanno un rapporto diversificato con il luogo. La musica, in relazione al luogo, crea l'acustica. La pittura, in relazione al luogo, crea la prospettiva, cioè il senso di profondità, il senso di movimento nel stare fermi. L'acustica, a sua volta, gode della caratteristica di portare avanti la risonanza, e la risonanza si attua nell'eco, nel frastuono, nel rimbombo. Perché? Perché il luogo risponde. Nella musica c'è un dialogo fra persona, musicista o corista, o rumore in genere, e il luogo. Il luogo ritrasmette quanto la fonte già offre. Viceversa, è chiaro che nella pittura questo dialogo non può esistere, però con il colore si ottiene tanto. Che cosa si ottiene col colore? Si ottiene la vibrazione. La vibrazione è qualcosa di fondamentale. Ci sono colori che vibrano molto di più di altri. Il giallo, ad esempio. Il giallo è un colore vibrante, che nasce vibrante. Poi, naturalmente, abilità del pittore è quella di rendere vibrante anche tutti gli altri colori. Ma Van Gogh diceva: voglio essere giallo. E si mangiava tubetti di giallo. E quindi era proprio un discorso di compresenza, di assimilazione totale. Perché? Perché campo di grano con corvi? Beh, lo sappiamo. Le spighe di grano non vibrano per il vento. No, vibrano per un'energia interiore, per una vibrazione interiore. Questa è la capacità enorme di Van Gogh. Ma c'è anche un altro esempio nella storia dell'arte del Novecento fino al 800-900, e siamo a Munch, il celebre grido. Lì non abbiamo il senso tanto della vibrazione quanto dell'estensione del suono, della propagazione del suono. La bocca allungata in una maniera veramente impropria, grottesca addirittura, è circondata da aloni che indicano questo richiamo dell'uomo. E Munch viveva molto la solitudine, la morte, il disagio, perché fin da bambino aveva la morte in casa, broncopolmoniti che falciavano mezza famiglia, tristezza, il color nero evidentemente degli abiti dei parenti. E quindi sentiva la solitudine del dolore e l'inutilità del grido, perché infatti in fondo, se voi poi ve lo riguardate a casa, in fondo al quadro dell'urlo proprio ci sono due figurine minuscole, assolutamente improprie rispetto alla grandezza incredibile della bocca ritratta per l'appunto da Munch. Comunque sia, che sia calcolata come onda sonora, che sia calcolata come vibrazione, restiamo in un discorso di dialogo difficile evidentemente con la pittura. Abbiamo parlato delle risonanze, delle parola. Musica e pittura si raffrontano con la parola. Quale parola? Ancora una volta, non possiamo fare altro che rivolgerci alla Grecia. Parola come logos e parola come mythos. Il logos è parola definente, ma non solo. Sappiamo benissimo che logos, con la lambda maiuscola, è parola di luce, mentre il mythos è descrizione, ma è anche racconto. Nel mythos, quindi, ci sono anche, chiaramente, i miti. Ci sono dei miti che vogliono raffrontare il visivo, non la pittura e la musica, ma il visivo con l'uditivo. E ci sono soprattutto miti che valorizzano nei secoli questo messaggio di conflitto perché esiste anche un conflitto fra visivo e uditivo, di conflitto fra il visivo e l'uditivo. Quali sono questi miti? Sono due. Eco e Narciso, il mito di Eco e Narciso, e il mito di Orfeo Euridice. Chiaramente, Orfeo Euridice. Orfeo va da Ade, perché come sapete Ade è il dio dell'Ade ed è l'ambiente Ade, quindi non c'è da confondere. Va all'Ade per parlare con Ade. Lo trova naturalmente ai margini del suo regno e gli chiede: per favore, devo assolutamente recuperare l'amore di Euridice, la presenza di Euridice. Come fare? Puoi farlo suonando la tua chitaris, sì, si cambia tanto. Puoi farlo, ma ricordati, non ti devi voltare. Non potrai mai far confliggere il visivo con l'uditivo. Orfeo accetta. Va all'Ade suonando il suo strumento, recupera Euridice, arrivano fino al limite estremo e lì, purtroppo, Orfeo cede. Cede a che cosa? Al dubbio. Il dubbio innesta nella mente di Orfeo un disappunto, un'ansia, qualcosa. Orfeo si gira e perde Euridice. C'è il conflitto, quindi, fra visivo e uditivo. Conflitto fra visivo e uditivo c'è anche in Eco. Eco presenta questa caratteristica, quella di ripetere, ma la sua parola è una parola stupida. Perché è stupida? Perché Eco è una ninfa bellissima dei boschi, amica sia di Giove che di Giunone. Ma quando Giunone chiede a Eco: Giove mi tradisce? Eco risponde: no, mai più, perché doveva essere amica di tutti e due. A un certo punto Giunone, che scopre chiaramente la verità, non si arrabbia, come succede con la maggior parte delle donne, non si arrabbia con il marito, ma si arrabbia neanche con l'amante, ma con un'altra donna, e cioè proprio con Eco. Ed è tanto arrabbiata del fatto che Eco non le ha detto la verità, e dice: d'ora in poi la tua parola non avrà più significato e tu ripeterai quello che io ti chiederò. Se io ti chiederò: Giove mi ha tradito, tu risponderai: tradito, tradito, tradito. Ma la tua vita non avrà più senso. Eco deve accettare questo suo destino tremendo. Continua a muoversi per i boschi, incontra Narciso. Narciso si innamora di lei perché è bellissima, ma poi anche perché? Perché Narciso, e noi sappiamo benissimo attraverso la psicanalisi, che narcisismo significa persona che si erge a misura di tutto e guarda soprattutto se stesso. Quindi al primo momento Narciso è felicissimo del comportamento di Eco. Chi ha mai gli ha dato tanta ragione? Assolutamente nessuno. Eco lo conferma, qualsiasi parola gli dice, perfetto, è proprio il suo. Però arriva la noia quando non c'è dialogo, questo lo sappiamo. Conseguentemente Narciso saluta Eco e dice: il nostro amore è finito. Eco dalla disperazione si ucciderà, fra virgolette, perché in realtà nessuna ninfa veramente muore, però Narciso a questo punto continuerà che cosa? A rinforzare la propria immagine, davvero narcisista. Arriva ad un lago, si specchia, dice: che bello che sono, e sono tanto bello, e voi sapete che Narciso, attratto dalla sua bellezza, muore. Qui vuol dire, il messaggio è duplice. È il visivo che uccide l'uditivo nella persona di Eco, ma è anche il visivo che uccide se stesso, perché ogni narcisista alla fine cade in una terribile depressione, se porta le massime conseguenze, evidentemente la propria, diciamo, malattia psicologica. Dunque, adesso facciamo un piccolo quadretto, che però qua non ve lo posso mostrare, perché faccio un passo indietro e mi rivolgo al luogo. Il luogo è fondamentale per la musica. Bach, certo, era un sommo autore che non aveva bisogno del luogo, ma certo la Thomaskirche, che era la sua chiesa, la chiesa dove lavorava indefessamente, era anche ispiratrice di molte creazioni musicali, perché c'era un'acustica particolare. Uguale, il luogo era importantissimo nella Basilica di San Marco a Venezia. Perché? Perché la Basilica di San Marco non aveva un ruolo prettamente religioso, ma un ruolo di potere, e nella sua forma a croce greca rispettava quindi la possibilità di costruire musiche a quattro cori. Qualcosa di strepitoso, di meraviglioso, di creativo. Quattro cori in una chiesa, il massimo. La funzione, la cerimonia religiosa finiva lì? No, perché la piazza era stata costruita bella grande proprio per dare ancora più importanza al potere, al potere. Altro esempio, che purtroppo poco si trova, non si trova nei libri, ma però esiste, l'abbiamo trovato, e la pianta e la fotografia anche, un lavoro molto interessante dell'architetto Renzo Piano. Renzo Piano, voi sapete, suonava la tromba, quindi era anche particolarmente sensibile all'acustica. Quando Luigi Nono si rivolge a lui per dire: voglio un'opera particolare, con un ambiente particolare, che poi decaderà in pratica con l'opera, sceglie di costruire delle gradinate dove la musica non si vede. È proprio il conflitto fra visivo e uditivo di cui vi parlavo prima. Non si vede musica, non si vedono esecutori. Gli esecutori stanno a lato e anche si muovono delicatamente da una parte all'altra senza far rumore. Il pubblico sta in centro, però i giochi acustici sono talmente tanto interessanti che al pubblico sembra di galleggiare nel suono. Ed è un'esperienza unica che purtroppo ha avuto un tempo, fine anni 80, e forse ha durato 2 anni, perché non sono state tante queste rappresentazioni. E qua finalmente arriviamo agli Angeli Musicanti. È chiaro che continuando a riflettere fra visivo, uditivo, rapporto, eccetera, è chiaro che io non potevo fare altro che planare sugli Angeli Musicanti. Perché? Ma prima di tutto gli angeli godevano di un'attenzione molto particolare. Era sorta questa attenzione al III secolo d.C. con la tomba di Priscilla a Roma, con un'altra tomba ad Istanbul, e quindi il discorso angeli era attivo, ma era attivo a livello di testi sacri. E allora sapevamo che fra i 9 cori di angeli che contornano Dio, soltanto il primo coro, popolato dai cherubini, serafini e troni, soltanto quel primo coro, quello più vicino a Dio, era autorizzato, aveva la funzione di cantare e di suonare. Bene, cantare, sì, che cosa? La gloria, naturalmente, di Dio. Il Talmud dice che la gloria di Dio va cantata sempre, non c'è mai interruzione. Ed è il coro diretto da un ulteriore angelo. Poi non c'è soltanto la voce e la parola per inneggiare a Dio, ci sono anche le trombe, che hanno funzione, in numero di 7, che hanno la funzione evidentemente di aumentare il senso di gloria degli angeli e naturalmente di tutto il contesto celeste. 7 perché 7. Qui entriamo in una caratteristica degli angeli: il simbolo. Siete un numero simbolico, perché sappiamo che Dio creò la terra e tutto quanto in 7 giorni. 7 sono le note, 7 sono i colori dell'arcobaleno. Quindi il 7 è un numero assolutamente solido, ricorrente, forte, glorificante, perché tutte le cose belle sono collegate al 7. Ma i simboli degli angeli si estendono anche agli strumenti che stanno suonando. Perché? Perché gli angeli rappresentati, ormai siamo arrivati a Giotto, quindi abbiamo fatto un salto di 1000 anni, ma in realtà la pittura non ci dava tanti spunti, quindi siamo arrivati a chi veramente ci porta una visuale totalmente diversa. La pittura di Giotto, dicevo, propone strumenti dell'epoca, abiti dell'epoca, strumenti dell'epoca del 1300. Giotto è prima dell'umanesimo, prima del Rinascimento, ma getta le basi come? Attraverso una prospettiva che poi verrà sviluppata chiaramente da Brunelleschi nel Rinascimento, ma gli angeli fanno già da elemento prospettico, perché non volano certamente, infatti le ali degli angeli non sono molto visibili, ma sono a terra, e la loro immagine è naturalmente pari a quella umana, tanto vero che proprio hanno volti umani e hanno sembianze totalmente umane. Abiti, dicevo, e strumenti dell'epoca. Simbolo. Gli strumenti sono anche simbolici, oltre alla tromba lo strumento può ricordare simbolicamente tante cose. Ad esempio, c'è da chiedersi perché Rubens non affronta un quadro bellissimo, David e Saul, nel momento in cui David cerca di fare della musicoterapia proprio a Saul, che è malato psichicamente, perché David a Saul suona un'arpa normale, non il kinor, che doveva essere evidentemente lo strumento relativo alla cultura ebraica, lo strumento di cui si parla nella Bibbia. Ma qui entra appunto il simbolismo. L'arpa ha una foggia triangolare come il triangolo che circonda Dio e come la Santa Trinità. Conseguentemente c'è nell'uso, nella scelta degli strumenti adottati dagli angeli musicanti, anche questa funzione simbolica. Che cosa è il fascino degli angeli? Qual è? E che prima di tutto, Giotto non posso mostrarvelo, mi mostrerò dopo i successivi. Prima di tutto, gli angeli sono invisibili, di fatto, come è invisibile la musica. Un argomento rinforza l'altro, perché? Per sostenere evidentemente la spiritualità. Poi c'è un discorso di testimonianza, evidentemente anche relativo all'epoca, e insieme una testimonianza anche dei passi avanti che la musica stava facendo in quel periodo. Infatti ci si stava gradatamente spostando verso l'Ars Nova, che voi, può darsi che la conosciate come Ars Nova, però in linea generale la associate al Dolce Stil Novo. L'Ars Nova era una compenetrazione di dialogo fra l'Italia e Francia, dove temi francesi venivano sussunti in tematiche e sviluppi italiani. Il dialogo era intenso, veramente tanto intenso, e avveniva soprattutto fra la Provenza e la Toscana. Bene, allora nel momento di maggior fulgore è chiaro, allora aumentiamo questa spiritualità, perché è chiaro che la funzione spirituale non si metteva in dubbio né della musica né degli angeli, aumentiamo questa spiritualità e valorizziamo il momento storico di scoperta di nuove armonie e di nuove melodie. Bene, adesso noi siamo arrivati, passato dall'esempio di Giotto, che non potevo mostrargli la figura, all'esempio di Van Eyck. Van Eyck, qui non so quanto voi possiate vederlo, ecco, Van Eyck amava molto la musica, era fiammingo. Cosa c'entra? C'entra tanto. Perché? come l'Italia aveva, e la Francia avevano la snova, così via via nelle Fiandre si potenziava la scuola musicale in una maniera eclatante, bellissima, eccezionale. Era la scuola dei compositori fiamminghi. Van Eyck quindi testimoniava il valore della scuola fiamminga, che si articolava fra contrappunto, armonia, dialogo fra melodia e armonia, soprattutto per la prima volta nella storia dell'arte e della storia dell'uomo vengono aperte scuole di musica, e queste scuole di musica forgiano musicisti talmente bravi che si diffondono per tutta Europa, influenzeranno anche la musica romana e la musica veneziana. Quindi è un momento di folgore che va documentato. Ecco, questo è una documentazione che parte attraverso un trittico, il trittico di Gand, di Van Eyck appunto, che era così bello, così accattivante, così eccezionale, che Hitler voleva, tentava per il suo museo, che però naturalmente non fu mai aperto. E il trittico di Gand fu restituito per l'appunto a Gand, per fortuna, perché era stato requisito. Bene, siamo arrivati a Memling. Memling è altro autore fiammingo che ugualmente valorizza questa scuola fiamminga, scuola musicale fiamminga, che ha un valore, dicevo, veramente eccezionale. E qui ascolteremo Ockeghem. Chi è Ockeghem? Uno dei più grandi compositori fiamminghi, che ha influenzato veramente con la sua creatività e stupito praticamente tutta Europa. Qui noi sentiremo addirittura un coro a 36 voci. È un momento unico, cercate di memorizzarlo perché non si sente facilmente in concerto. 36 voci, non con la duplicazione della voce, no? 36 voci reali. Passiamo a Gabrieli. Gabrieli è un autore veneziano, come vi avevo detto prima, la musica fiamminga influenza anche Venezia, la musica veneziana. E adesso, se è possibile, Edoardo, grazie. Veramente Edoardo è stato preziosissimo, ve lo devo proprio dire, perché... eseguita a San Marco, era una musica che faceva risuonare l'ambiente, appunto, estremamente acustica, e perché vi dicevo c'è una proposta e una risposta nel momento in cui l'ambiente è particolarmente acustico, ecco che il suono viene enfatizzato. Ve lo dico da arpista, e il problema è grosso, perché una acustica secca penalizza l'arpista in una maniera tremenda, mentre una musica con un po' di alone, la vibrazione continua e addolcisce incredibilmente il suono. In tante occasioni abbiamo provato con Stefano Casaccia, col Trio Barocco di Trieste, con i quali ho girato tutta Europa, e abbiamo provato delle gioie veramente profondissime, dovute proprio a questo avvolgimento vero e proprio del suono, mentre suoni, mentre stai suonando, sentire questa coperta calda addosso che si espande al di là di te e raggiunge il pubblico, è qualcosa di bellissimo. Bene, arriviamo a Melozzo da Forlì. E Melozzo da Forlì è importantissimo, perché Forlì è una città che musicalmente è importantissima. C'è addirittura un Ugo da Forlì che fa spostare il rigo musicale da 4 righi a 5 righi, quindi è un passo avanti nella storia della musica fondamentale, perché infatti godiamo ancora di una scrittura basata sui 5 righi. Melozzo da Forlì si sposta a Roma, tanto che viene nominato Pictor Papalis, dunque una cosa veramente importantissima, e offre qualcosa di nuovo, di totalmente rivoluzionario. L'aria, di cui avevamo parlato prima come elemento costitutivo della musica e degli angeli, l'aria c'è con Melozzo da Forlì, perché fa lievitare questi angeli musicanti e cantanti, tutte e due le funzioni, li fa lievitare, tanto vero che si parla di prospettiva meluziana, e cioè dal basso in alto, una prospettiva che viene ancora adottata. Fu poi approfondita, come già avevo accennato nel gioco di prospettive, fra Giotto e Melozzo c'è Brunelleschi, che naturalmente crea la scuola importante. Da Melozzo, da Forlì, arriviamo a Bosch. Bosch, nel Giardino delle Delizie, crea una situazione molto particolare, perché immagina l'inferno musicale. Bosch proprio si ribella alla magnitudo o la gloria, si ribella a Roma. Siamo nei paesi, nelle Fiandre, cominciano le contestazioni. E allora che cosa fa? Rappresenta anche suori e preti in pieno peccato mortale, che verranno penalizzati come? Con strumenti musicali che serviranno da strumenti di tortura. Questo è molto interessante. La stessa parola strumento usato dalla musica passa alla tortura. Dobbiamo fare un salto avanti di 500 anni.
Volevo l'aereo.
Certo, perché no? Dai.
Molto bene.
E arriviamo a Rodari, Gianni Rodari, la grammatica della fantasia. Gianni Rodari dice, usiamo la parola come un sasso, creerà altre cose. Ma c'è anche un altro scrittore che nella storia della letteratura ha suggellato un momento molto più importante di Gianni Rodari, perché Gianni Rodari è utilissimo nella didattica, nel rapporto con l'infanzia, sì, con l'infanzia praticamente, proprio in questo discorso di fantasia e fantastica. E arriviamo a Calvino, il barone rampante, visconte dimezzato, sono immagini naturalmente, e però sono immagini che distorcono totalmente una realtà, perché non è la realtà originaria, non sarà mai il visconte dimezzato, il barone rampante che vive solo sugli alberi, non esiste. E così è su questo tipo di lavoro mentale che Bosch anticipa i tempi e usa lo strumento come strumento di tortura. Addirittura l'arpa diventa un'arpa, diventa una croce dove qualcuno sarà condannato per l'eternità. Passiamo a un autore molto caro a Don Ettore, perché è di Saronno, e quindi Gaudenzio Ferrari. Gaudenzio Ferrari viene contattato dal cardinale Borromeo perché non gli va bene la cupola di una delle sue chiese a lui più care, che sta proprio a Saronno, Santa Maria. Degli Angeli, o come?
Degli Angeli, la chiamo Santuario della Madonna di Saronno.
Ecco, bravo, esatto. Non gli va bene perché? Perché la volta che copre l'altare E una volta stellata. Che fastidio ti dà? Beh, certo che gli dà fastidio. Siamo alle soglie del Concilio di Trento, che doveva mettere un po' di cosine a posto. Quindi il cardinale Borromeo si premura di uscire dalla musica delle sfere. Noi sappiamo che la musica delle sfere era stata proposta da Pitagora nel V secolo avanti Cristo, è stata ripresa poi da Platone, valorizzata ancora da Aristotele, ma la ritroviamo citata perfino in Shakespeare. Perché? Perché addirittura Shakespeare, per far collegare un po' l'utile al dilettevole, il sacro col profano soprattutto, dice sì, la musica delle sfere certo esiste, e le sfere si muovono alle vibrazioni insieme agli angeli, ci attacca agli angeli, insomma qualcosa di improprio, ma comunque sempre molto interessante. E no, e no, il cardinale Borromeo non ci sta. Quindi a Gaudenzio Ferrari dà da dipingere una volta che è assolutamente meravigliosa, eccezionale. Andatele a vedere se passate per Saronno, e fa la storia dell'arte. Bene, da qui passiamo a Caravaggio. Caravaggio, angeli e musicanti? No, poco importante. L'importante in Caravaggio è il riposo nella fuga d'Egitto, che è formato da quattro personaggi. L'angelo musicante che suona il violino. La musica dell'angelo musicante, che è sorretta da Giuseppe. Giuseppe, evidentemente, vicino all'angelo. Dall'altra parte del quadro, parte destra, la mamma Maria, col bambinello. C'è una circolarità d'amore in questo quadro assolutamente eccezionale. Guardate, più lo studio e più sono ammirata, posso proprio dire, sono ammirata, perché è una circolarità d'amore, di melodia, di musica veramente eccezionale. Ma qui vorrei dare la parola, anzi il suono, al nostro amico Marco, che ha fatto un lavoro veramente ottimo. Perché? Perché il quadro di Caravaggio, volendo il Caravaggio essere estremamente realistico, il quadro di Caravaggio presenta proprio la partitura suonata dall'angelo musicante. E quindi è una cosa veramente bellissima. E Marco ha riprodotto e sta suonando proprio la musica presente nel riposo della fuga in Egitto. La musica qui è molto dolce ed è una nenia. Perché è una nenia? Perché non si deve disturbare Maria e il bambinello che stanno dormendo. La musica però assume degli aspetti anche molto importanti. Anche qui Non abbiamo una musica di autori, compositori romani, ma fiamminghi. Beh, non mancava, c'era Nerio, c'erano altri compositori a Roma, non mancavano i compositori. Caravaggio avrebbe potuto fare un omaggio a qualcuno di vicino al Papa. Non lo fa. Perché? Per non immettersi in una situazione di tensioni fra artisti, invidie perché tu sì o no, queste cose qua. Già la vita di Caravaggio non era di poca difficoltà. Contemplare ulteriori difficoltà naturalmente sarebbe stato controproducente. Quindi si sceglie un autore fiammingo fuori dalle beghe romane. Dicevo circolarità d'amore, quattro personaggi. Molto interessante il piano dove poggiano questi personaggi. C'è la parte sinistra del quadro che è una terra brulla, la parte destra invece è fiorita e organizzata molto bene fra varie piante, fra cui anche l'alloro che simboleggia la verginità di Maria. Ci troviamo davanti ad un ambiente che niente, ma proprio niente ha rispetto al deserto, non lo ricorda per niente, assolutamente. Perché? Perché caratteristica dell'epoca non era soltanto quella di riprodurre musiche, vestiti, abiti, tendenze culturali, eccetera, ma anche l'ambiente. Caravaggio diceva: io dipingo quello che conosco e conosco la campagna romana. Conseguentemente non è il deserto, naturalmente, sebbene il titolo sia proprio questo, Fuga nel deserto, non è il deserto che lui rappresenta, ma la campagna romana. Ma ci sono tanti particolari bellissimi. Ad esempio c'è il discorso del ricalco. La gamba dell'angelo è leggermente inclinata perché nel momento dell'interpretazione evidentemente il corpo si muove un po'. E il piede di Giuseppe è appoggiato uno sull'altro, forse per riscaldarsi o perché si sente libero in quel momento di muoversi, come libero è naturalmente l'angelo musicante. Quindi c'è il fenomeno che è stato studiato in psicologia soltanto, ma da una ventina d'anni a questa parte, che è il fenomeno del ricalco. Ecco, se io faccio così, io ricalco te e io sarò più simpatica a te.
Sei tu? Sempre simpatica.
Non lo so. Però è questo. Ricalcare è un motto di simpatia e di, evidentemente, interazione amicale. Bene, c'è questo ricalco e c'è il ricalco di Maria col bambinello. Ma chi è Maria? Maria ha i capelli rossi. Rossi? La Madonna con i capelli rossi? Ma certo. Caravaggio prende il coraggio leggendo il Cantico dei Cantici, dove la dama, chiamiamola signora, descritta, ha i capelli rossi, ma non basta. Prende il coraggio? No, Caravaggio il coraggio non manca e soprattutto vuole testimoniare il suo amore imperituro per Lena. Chi era Lena? Una prostituta. Conosciuta a Campo Marzio, la preferita fra le tre prostitute che lui frequentava, ed è anche quella più inquietante perché improvvisamente Lena muore in circostanze poco chiare. Il suo corpo viene ritrovato e ripescato dal Tevere. Si pensa che Lena fosse rimasta incinta, ma può essere, può non essere. Certo è che Lena è presente in molti quadri di Caravaggio e testimonia proprio il suo amore, l'amore di Caravaggio per Lena. E la spiritualizzazione anche. Diceva Fabrizio D'Andrea, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Letame, in una visione più vasta, all'epoca poteva essere anche la prostituta. No! Nella morte Lena diventa praticamente una santa e Maria è il massimo della verginità, cioè il contrario di quello che ha fatto nella vita. Bene, questo quadro non la posso lasciare se non affronto un particolare, che è quello della corda rotta. Il violino dell'angelo, suonato dall'angelo, presenta una corda rotta. E come fa l'angelo? Ma un angelo non è un angelo se non fa il miracolo di suonare, dici tu. Ma naturalmente qui il nostro amico Zanetovic Marco che ci conferma che certi suoni possono essere riportati su altre corde, e l'abilità dell'angelo è quella proprio di suonare lo strumento e continuarlo a suonarlo anche con una corda rotta. Così abbiamo finito questo quadro che, vi assicuro, è un quadro di estrema pregnanza. Ricordiamo che il quadro era stato commissionato da Del Monte. Del Monte era preposto, il cardinale Del Monte era preposto alla dottrina e al rapporto fra dottrina e musica, e quindi era l'elemento più caratterizzante a Roma. Quindi chiaramente in questa maniera anche Caravaggio dava, come dire, un contributo alla cultura del Cardinale Del Monte, che era particolarmente vasta. Siamo alla fine della guerra dei trent'anni e Jan Vermeer di nuovo, dobbiamo risalire, perché stiamo facendo un dialogo, avete ben capito, fra realtà italiana e realtà fiamminga, e siamo di nuovo fra i fiamminghi. Veniva chiamato, per il suo carattere particolare, la Sfinge di Delft.
Delft, dove fanno le ceramiche famose? In Olanda?
Sì.
Sapete niente, no?
Bene. E Vermeer pensa e mette a punto tanti quadri musicali in cui trionfa la serenità, la musicalità, l'armonia, ma anche, questo è molto importante, non la gioia di suonare. I volti di Vermeer sono volti tristi, volti compunti, che ricordano il dovere di quella famosa scuola di musica che ha fatto testo in tutta Europa, ma dove evidentemente i doveri si aggiungevano ai doveri, e quindi i bambini o gli adolescenti avevano poco spazio vitale. La vita è bella. Perché? Perché la vita è bella rappresenta un momento molto particolare della pittura di Marc Chagall.
Ah, Chagall. Io ho conosciuto Chagall.
Certo, perché visse a lungo. Bene, Marc Chagall ha una religiosità profonda e per la prima volta noi notiamo appunto questa pittura che si espande totalmente alla religiosità e alla forza della spiritualità.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.